Allora, 16:50, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è sempre Silenzio Assordante, come preannunciato nel sommario. Siamo qui con un compagno, intanto ti ridiamo di nuovo il benvenuto. Salutaci.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Bene, bravo. Hai iniziato benissimo. Allora, con te volevamo... abbiamo già fatto diverse chiacchierate, insomma, intorno a questo tema, e abbiamo visto, insomma, con piacere che è stato pubblicato questo da un po' di tempo ormai, questo nuovo libretto che si chiama Gli Involontari della Patria, che è un discorso fatto da Eduardo Viveros de Castro sulla situazione in Brasile e nello specifico di quelle che sono le lotte indigene. Quindi io ti cedo direttamente la parola. Intanto, se vuoi, così dici innanzitutto qual è il contesto in cui è nato l'idea di questo discorso che poi è stato fatto.
Sì, allora, diciamo, questo è un discorso pronunciato da Eduardo Viveros de Castro nell'aprile del 2016 durante la cosiddetta Aprile Indigena. Aprile Indigena, aprile significa aprile, è il mese dell'anno dedicato alle mobilitazioni indigene in tutto il Brasile. E diciamo che il testo, appunto, è del 2016, quindi precedente all'elezione di Bolsonaro. Ma nonostante questo, la situazione che descrive Edoardo era già molto grave nei confronti degli indigeni. Infatti il testo si apre dichiarando che mai come in questo momento si sta scatenando un'offensiva finale contro gli indios, cioè una guerra contro gli indios scatenata dallo Stato e appoggiata dalla borghesia dell'agrocommercio, dal capitale internazionale e chiaramente anche dalla classe media urbana, che Edoardo definisce fascista e stupida. Ecco, diciamo che la guerra descritta da Edoardo non è solo contro gli indios, ma anche contro tutti gli altri indigeni del Brasile. E qui subito c'è una prima precisazione rispetto alla differenza che c'è tra indios e indigeni. Diciamo che, seguendo le parole di Edoardo, possiamo dire che tutti gli indios sono indigeni, ma non tutti gli indigeni sono indios. Ovviamente indigeno significa generato nella terra che gli è propria, nella terra in cui vive, e diciamo che il suo contrario è allogeno, mentre invece l'indio, il contrario dell'indio è appunto bianco, che poi lo specificheremo, significa soprattutto nemico per gli indios. E quindi, diciamo, tutti i brasiliani nati in Brasile sono indigeni? No. Diciamo che sono brasiliani, sono dei cittadini. Anche qui Edoardo, con una battuta, risolve la situazione dicendo: ecco, chiedete a un agroboy o a un agente di borsa di San Paolo
se si sente indigeno o meno.
Esatto, indigeno. Vi volevo leggere a questo punto un passaggio del librettino. Ecco. Essere indigeno significa avere come riferimento primordiale la relazione con la terra in cui si è nati o dove ci si è stabiliti per costruire la propria vita, sia esso un villaggio nella foresta, una cittadina nel sertão, una comunità sulla riva di un fiume o una favela nelle periferie di una metropoli. Significa essere parte di una comunità legata a un luogo specifico, ovvero significa far parte di un popolo. Essere cittadino, al contrario, significa far parte di una popolazione controllata da uno Stato. L'indigeno guarda in basso, verso la terra a cui è immanente, trae la sua forza dal suolo. Il cittadino guarda in alto, verso lo spirito incarnato sotto forma di uno Stato trascendente. Egli riceve i suoi diritti dall'alto.
Ecco, su questo ti interrompo un attimo, perché questa mi sembra una dei pezzi, dei nuclei centrali anche del discorso che viene fatto. E proprio su questa differenziazione, che appunto nel libro è spiegata molto bene, indigeno, indio e cittadino, mi sembra che è proprio lì che si sta giocando la partita anche adesso in Brasile, ma non solo, ma il Brasile, insomma, in questo momento è un po' un paese apripista per tutta una serie di questioni legate agli indios e alle lotte che stanno facendo le popolazioni indigene, quelle sì davvero che vivono, insomma, non per forza in città, ma non per forza neanche, diciamo, nella foresta amazzonica, per capirci. Ecco, su questa differenziazione qui, qual è il movimento dello Stato brasiliano in questo momento, soprattutto lo Stato brasiliano, e in che senso, qual è l'interesse da parte degli stati nazione vari e come dicevi tu prima, dell'agroindustria, di tutta una serie di multinazionali che hanno fortissimi interessi sui territori. Qual è l'interesse di questi stati nazioni a trasformare queste popolazioni, questi popoli che hanno veramente una forza culturale, ancestrale, storica molto, molto potente, in cittadini? Che cosa vuol dire per loro, che cosa potrebbe voler dire, che cosa sta succedendo rispetto a questa, proprio a questa tematica qui?
Guarda, hai detto bene, perché hai usato la parola popolo, e qui continua, diciamo, questa differenziazione da parte portata avanti, spiegata molto bene nel testo che abbiamo tradotto. Diciamo, l'indigeno fa parte di un popolo, mentre il cittadino fa parte di una popolazione. Ecco, il popolo resiste solo al plurale. Diciamo che un indio o un indigeno si definisce in un certo modo, si definisce Munduruku, Tupinambà o Guarani, proprio perché nel caso, diciamo, per differenziarsi proprio dagli altri popoli. Sono stati i bianchi a inventare la generalizzazione dell'indio, e gli indios hanno iniziato a sfruttare questa generalizzazione, perché questo testo, questo discorso pronunciato da Edoardo è di qualche giorno successivo all'invasione, diciamo invasione simbolica, chiaramente azione che Edoardo definisce di guerriglia simbolica, in cui 300 indios invadevano la Camera dei Deputati, appunto il 16 aprile del 2016, per protestare contro la PEC 215, scusate, che è un emendamento costituzionale che da tanti anni è in discussione nel governo brasiliano, che vuole trasferire appunto dall'esecutivo al legislativo la questione della demarcazione delle terre indigene. Quindi, diciamo, esautorando completamente la FUNAI, che è una fondazione che protegge, appunto, deputata alla protezione degli indios, e quindi renderebbe solo il Parlamento brasiliano l'unico punto decisivo sulla questione della demarcazione. Ecco, nonostante la generalizzazione indios arrivi da parte dello Stato, attraverso una cosiddetta inversione dialettica, gli indios si appropriano di questa definizione, perché si rendono conto di essere sotto attacco, e si uniscono, appunto, accettando questa generalizzazione. Ecco, si può dire che gli indios sono, appunto, i primi indigeni del Brasile. Le terre che occupano non sono di loro proprietà, non solo perché sono terre dell'Unione, come si dice, terre dello Stato brasiliano, ma perché sono loro ad appartenere alla terra e non il contrario.
E questa è un'altra differenziazione cruciale rispetto alla differenziazione che si fa, che credo che anche da queste parti, insomma, sia abbastanza cruciale, e dal mio punto di vista anche un po' da riprendere in mano, visto tutto quello che sta succedendo rispetto al concetto di cittadinanza in generale. Abbiamo visto una trasformazione potentissima che c'è stata con il DL Salvini anche qui in Italia rispetto al concetto di cittadinanza, quindi è un tema attuale e centrale per quello che sta avvenendo un po' in tutto il mondo. Questa differenziazione mi sembra semplice ma molto chiara e anche precisa, ovvero l'indigeno appartiene alla terra, mentre il cittadino è colui che possiede la terra. Quindi si vede già una biforcazione cruciale, da cui poi partono tutta un'altra serie di discorsi.
Beh sì, perché l'obiettivo dello Stato brasiliano già nel 2016, ma già da tantissimi anni, e ovviamente adesso con Bolsonaro la situazione è peggiorata, è quella di separare gli indios dalla loro relazione organica, politica e sociale e vitale con la terra e con le proprie comunità che vivono della terra. Diciamo che questa separazione è sempre stata vista come condizione necessaria, appunto, per trasformare l'indio in cittadino, ovviamente in cittadino poveri, perché senza poveri non c'è capitalismo, il capitalismo ha bisogno di poveri. Quindi, diciamo, la prima operazione dello Stato brasiliano è, appunto, quella di trasformare l'indio in povero. Per farlo è innanzitutto necessario separarlo dalla sua terra, dalla terra che lo costituisce in quanto indigeno. Ecco, poi a questo punto la domanda è: ma noi? Diciamo, noi che posizione abbiamo in tutto questo? Ovviamente mi riferisco a noi compagni e compagne, che siamo comunque solidali con la causa indigena. Noi non, ovviamente non ci sentiamo cittadini, non ci sentiamo rappresentati da uno Stato che ovviamente ci ha sempre defraudato appunto della nostra relazione immanente con la nostra, con la terra. E appunto volevo a questo punto leggervi un passaggio. Noi bianchi che siamo qui, così come molti altri popoli indigeni che vivono in Brasile, e qui Edoardo fa un elenco: contadini, rivieraschi, pescatori, caisaras, quilombolas, sertanecos, meticci, mezzosangue, neri e mulatti, abitanti delle favelas che coprono questo paese. Tutti questi sono indigeni perché si sentono molto più legati a un luogo, a un pezzo di terra, per quanto sia piccolo o brutto, grande come il pavimento di una baracca o come un orto sul retro di casa. È una comunità, piuttosto che cittadini di un grande Brasile, che ingrandisce solo le dimensioni dei conti bancari dei signori del potere. La terra è il corpo degli indios. Gli indios sono parte del corpo della terra. La relazione tra terra e corpo è cruciale. La separazione tra la comunità e la terra ha come parallelo, come sua ombra, la separazione tra le persone e i loro corpi. Altra operazione indispensabile eseguita dallo Stato per creare popolazioni amministrate. Si pensi alle persone LGBT separate dalla loro sessualità, ai neri separati dal colore della loro pelle e dal loro passato di schiavitù, ovvero una spoliazione corporale radicale. Si pensi alle donne separate dalla propria autonomia riproduttiva. Si pensi infine al non meno ripugnante e sinistro elogio pubblico della tortura fatto dalla canaglia Jair Bolsonaro. La tortura, modo ultimo e più assoluto di separare una persona dal proprio corpo. Tortura che continua a essere, che è sempre stata, nei commissariati e nelle carceri di questo paese così cordiale. Per questo ogni lotta degli indios è anche la nostra lotta, la lotta indigena. Gli indios sono il nostro esempio.
Ecco, qui è importante questo doppio parallelo, perché da una parte, questo insomma anche mi sembrava molto interessante rispetto a questo testo, che ricordiamolo, è importante ricordarlo, nasce in un contesto di lotta, nasce durante una giornata appunto di lotta proprio degli indios che vanno a protestare insomma a casa del padrone, per così dire. Il fatto che, come insomma come viene detto qui, che da una parte queste popolazioni indigene, gli indios come vengono generalizzati dagli stati, hanno bisogno della nostra solidarietà, ma dall'altra anche noi cittadini, diciamo, definiamoci così, abbiamo bisogno, o comunque possiamo prendere tante cose come da esempio rispetto alla tenacia e soprattutto al metodo di lotta che da qualche anno stanno portando avanti queste popolazioni indigene. Quindi insomma, su questo
certo,
un pochino...
qua ovviamente torniamo, diciamo, al titolo del libretto, un titolo così particolare, gli involontari della patria. Spieghiamo il perché di questo titolo. Diciamo, nella guerra contro il Paraguay portata avanti dal Brasile vennero, diciamo, creati dei contingenti di volontari della patria pronti ad andare in guerra contro il Paraguay. Ovviamente dopo il primo iniziale entusiasmo del popolo brasiliano, in realtà non si trovavano molti soldati pronti ad andare a combattere per difendere lo Stato brasiliano, quindi sono stati soprattutto gli schiavi neri a combattere la guerra del Brasile in Paraguay. Ecco, qui Edoardo fa un nuovo parallelo con questa situazione e dice che gli indios ovviamente sono i primi involontari della patria, perché sono i primi a non riconoscersi nello Stato brasiliano, proprio per quello che dicevamo prima, per una relazione immanente alla terra che fa sì che non possano essere contati, numerati e catalogati e amministrati. E per l'esercito brasiliano, sì, scusatemi, per lo Stato Maggiore brasiliano, per i militari brasiliani, gli indios rappresentano, diciamo, il grande spazio vuoto all'interno dello Stato brasiliano, perché appunto sono una parte di popolazione totalmente irriducibile allo Stato. E quindi, diciamo, ontologicamente, se possiamo usare questa parola, inassimilabili.
Forse è proprio questa il grattacapo più grande anche in questo momento dello Stato brasiliano, che nonostante dichiarazioni molto pesanti, molto potenti, poi qui si parla di Bolsonaro che era ancora un ministro, poi è diventato addirittura presidente, E è importante ricordarlo perché è proprio quello che poi ha fatto l'elogio della tortura. È interessante quel passaggio in cui appunto si parla di tortura, perché la tortura è lo strumento ultimo dello Stato, come appunto scritto nel testo, che ti separa proprio dal proprio corpo, è la stessa dal tuo corpo, è la stessa operazione che si fa, che è stata fatta negli anni nei confronti delle popolazioni indigene, cioè di separare dalla loro terra. E il parallelo è interessante perché poi questo discorso mette in comunicazione tutta una serie di lotte che vengono portate avanti non solo dagli indio, ma quindi da tutti gli altri indigeni, definiamoli così, visto insomma la definizione che ne abbiamo dato, cioè tutti quegli altri popoli minori, come direbbe qualcun altro, che hanno fatto come appunto come il popolo LGBT o
il
popolo nero, eccetera eccetera, che proprio hanno subito questa operazione simbolica e pratica di essere strappati, separati dal loro corpo, ma corpo inteso come la loro cultura, la loro storia, quello che sono di fatto, per essere poi ricondotti a quello che è l'unico soggetto di cui lo Stato ha bisogno, che lo Stato può contenere all'interno del proprio territorio, che è il cittadino. Quindi è un discorso molto interessante, proprio perché si vede che tipo di movimento stanno portando avanti gli Stati-Nazione e quanti problemi possono creare queste popoli, come dici tu, irriducibili, che nonostante tutti gli attacchi ricevuti nei secoli dei secoli, comunque continuano a esistere, proliferare, a combattere. E mi viene in mente una battuta che insomma ci facciamo spesso, che è quella del, mi sembra, Hilton Krenak, che gli hanno appunto, a un certo punto un giornalista gli fa una domanda e dice: avete paura adesso di Bolsonaro, riuscite a resistere anche a Bolsonaro? E lui con un ghigno abbastanza significativo risponde: noi sì, perché sono secoli che resistiamo all'attacco feroce dei bianchi, non so se i bianchi riusciranno invece a resistere a Bolsonaro, che mi sembra un po' una chiosa.
Certo. No, ma poi in questo aggiungerei una cosa a cui abbiamo già accennato altre volte, che non sono solo appunto le comunità indigene in lotta contro lo Stato brasiliano, ma vi sono anche numerose comunità che diciamo non sono indios ma sono indigene, nel senso in cui diceva appunto Edoardo, con una relazione forte con la terra in cui vivono, che stanno cercando in questo momento di farsi riconoscere una serie di diritti garantiti dalla Costituzione brasiliana, per appunto ritornare ad uno Stato, cioè per ritornare a essere considerati appunto indios da un punto di vista, cioè vogliono sottrarsi al controllo e alla gestione dello Stato, perché non si riconoscono nello Stato nazione brasiliano, ma si riconoscono una relazione immanente con la terra, e quindi vogliono sfruttare in maniera interessante, perché c'è un rovesciamento dialettico delle categorie giuridiche dei bianchi, e quindi diciamo sfruttare a loro favore i diritti permessi appunto dalla Costituzione brasiliana. Ed ecco la famosa battuta di Edoardo: in Brasile tutti sono indios tranne chi non lo è, tranne chi non lo vuole essere, e anche questo è un rovesciamento interessante della situazione sociale, della composizione sociale del Brasile,
certo,
del popolo brasiliano.
Questo è un altro punto interessante rispetto alle lotte che stanno portando avanti da tanto tempo, ma soprattutto in questo momento in cui c'è proprio questo movimento anche culturale, che è molto potente da parte di queste popolazioni, che da una parte, ricordiamolo perché è fondamentale dal mio punto di vista, sono riuscite a resistere proprio grazie a un'identità culturale e veramente una cultura ancestrale che ha una potenza incredibile, e che comunque veramente possiamo dirlo senza insomma retorica, cioè non si piega proprio di fronte a nulla, nel senso che comunque gli attacchi ricevuti da queste popolazioni sono impressionanti, se pensiamo proprio sia a livello numerico ma a livello anche di forza militare, eppure nonostante questo sono riusciti a resistere in qualche modo. È interessante questo movimento in cui stanno impostando le loro lotte, ovvero di incamerare in qualche modo le categorie giuridiche del nemico, cioè dello Stato brasiliano in questo caso, e di rigirargliele contro. Quello che dicevi tu prima è abbastanza centrale. dico già la parola indio per una persona, per un qualsiasi indigeno che vive da quelle parti è totalmente inaccettabile,
non ha nessun senso.
Perché è proprio priva di ogni tipo di significato. Loro che fanno? L'assumono su di loro e per poi ribaltarla con tutta la, dice ok, noi siamo gli indios e quindi adesso ci concedete le terre, ci omologate le terre dove in teoria non dovrebbe poter più entrare nessuno, dove insomma viviamo, dove vogliamo poter continuare a vivere con lo stesso, nello stesso modo con cui abbiamo vissuto fino adesso. E per questo, tornando a quello che dicevo prima, in questo senso forse da esempio, perché sono la cosa interessante, credo che sono popoli, perché loro si autodefiniscono così, che vivono al di fuori, che non è che combattono lo Stato e basta, ma vivono proprio, hanno una vita che è già fuori dallo Stato e che continuano a riprodurla, a riaffermarla fuori dallo Stato, combattendo lo Stato anche con gli strumenti dello Stato, quindi insomma una...
No, ma poi hanno un'impostazione, diciamo, appunto questo legame immanente con la terra fa sì che da un punto di vista, come dicevi tu, avendo un'identità così, così forte, paradossalmente questa identità può andare anche tra virgolette in stand by, passatemi il termine. Stiamo assistendo in questo momento in Brasile, non solo, come dicevo prima, alla nascita, al fiorire di tante comunità indigene e indio, ma anche al ritorno da un punto di vista, ma magari ne parleremo un'altra volta con un nuovo libretto che stiamo traducendo in questo momento, stiamo assistendo anche al ritorno di comunità indio che erano scomparse. Vi faccio per esempio l'esempio dei Masho Piro, che sono riapparsi adesso in Perù e di cui l'ultimo contatto che si era avuto con loro è del 1686, quindi diciamo che non si sa che cosa hanno fatto in questi ultimi 300 anni, però diciamo la loro identità è riuscita a sopravvivere a 300 anni di massacri e a ritornare in questo momento e rifiorire appunto nel confine tra Perù e Brasile.
Ecco, per concludere direi che appunto l'indicazione più grande che ci viene, almeno quella che ho capito io, insomma quella abbiamo cercato di capire insieme, è che è possibile lottare contro lo Stato-Nazione, prima cosa, perché comunque
c'è chi lo fa da
500 anni, e che una lotta radicale, ma non nel senso, diciamo, forse diciamolo così, un po' più quello a cui siamo più abituati noi, ma radicale nel senso proprio di che ha le radici ben piantate sulla terra e sul territorio che calpesta, è possibile, a condizione però che anche a livello appunto di forma di vita, di come si vive, si metta qualcosa in campo che non sia totalmente, diciamo, sovrapponibile a quella che è una vita capitalista all'interno della nostra nazione. Una contraddizione che ovviamente qui insomma sarebbe un discorso lunghissimo.
Dicevamo la guerra contro lo Stato, no? Di chi sogna un mondo senza lo Stato, ma di chi già vive in un mondo senza lo Stato.
Esatto, è un'indicazione molto forte, perché appunto, ripetiamolo, queste popolazioni sono riuscite a portare avanti questi percorsi di lotta certamente senza, possiamo dirlo, con pochissimi mezzi.
No, ma bisogna creare un legame virtuoso tra noi e loro, perché noi tutti e tutte siamo necessari per sostenere, diciamo, la lotta degli indigeni e degli indios in tutto il mondo, però allo stesso tempo per noi sicuramente gli indios e gli indigeni di tutto il mondo sono un esempio, l'esempio massimo possibile di resistenza allo Stato-Nazione e alle tutte le sue tecniche di disciplinamento.
Beh, è un'organizzazione sociale anche che vive da veramente secoli fuori dallo Stato, quindi insomma anche su questo, cioè, insomma, chi ci dice che è l'unica organizzazione possibile, cioè il vecchio detto di Churchill, la democrazia non è bella ma è la miglior forma di governo, ecco, diciamo loro sono la smentita live di questa stronzata, ecco, possiamo dirla,
si può dire
questo. Va bene, noi ti ringraziamo ancora una volta e tanto vabbè, insomma ti rinvideremo presto e adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo in voce.